Tre minuti dopo le 6:30, buona giornata e buon pomeriggio a tutta la redazione di Radio Popolare da Popsera. Massimo Bacchetta in studio per oggi, primo giorno del mese di settembre, primo giorno della settimana, ultima settimana di questo palinsesto estivo che vi accompagna con Popsera ogni giorno dal lunedì al venerdì, da adesso fino alle 20:30. Bentrovati. Notizie e aggiornamenti nel pomeriggio, ovviamente, su tutto quello che sta capitando. La prima notizia riguarda, l'avete sentito anche nei titoli del giornale radio alle 18:30, il numero dei morti che al momento del terremoto in Afghanistan al momento è segnalato come 800 persone e poi migliaia di persone dichiarate ferite. Con tutte le complicazioni del caso, l'Afghanistan, territorio abbastanza isolato, abbastanza difficile da raggiungere, abbastanza difficile avere notizie chiare. Il terremoto, che è quello che è la notizia che ha accompagnato l'inizio della giornata sulle nostre frequenze nella provincia di Kunar, una zona abbastanza remota, diciamo, dell'Afghanistan, magnitudo 6, molti danni, ovviamente, visto anche il territorio, visto anche le modalità poi di costruzione delle case che ci sono. Vi proponiamo una conversazione che il nostro Emanuele Valenti è riuscito a fare a Kabul, con Alessandro Pirisi, che è un membro di Emergency, Operations Manager di Emergency, parla da Kabul, che è abbastanza lontano dalla zona dell'epicentro, ma che ugualmente riesce a raccontare un po' di cose di quello che è successo. Ripeto, al momento siamo attorno alle 800 morti dichiarati per quello che riguarda il terremoto delle ore scorse.
Ieri notte ci siamo svegliati con questo boato, questo tremore della terra, e stamattina è parso subito che la situazione era decisamente grave. E abbiamo offerto immediatamente alle autorità, assieme a tutto il resto della comunità umanitaria, il nostro pieno supporto a qualunque tipo di attività che possa essere fatta in coordinamento tra di noi. Il punto, come dicevate, è anche che è un luogo molto remoto, quindi anche le informazioni sono difficili da reperire. Sappiamo che ci sono centinaia di morti, sappiamo che la situazione è al collasso per quanto riguarda gli ospedali della zona, in particolare a Jalalabad. Noi abbiamo fornito la nostra disponibilità a mettere a disposizione i nostri due ospedali di Anabad e Kabul per la cura immediata dei pazienti che hanno bisogno di assistenza più urgente, più critica. Al momento a Kabul sono già arrivati un paio di bambini che hanno bisogno, sono stabili, ma hanno bisogno di cure urgenti. Ci aspettiamo che la situazione andrà ad evolvere in questo frangente. Vogliamo essere parte di una risposta umanitaria, ovviamente congiunta, più grande. I pazienti al momento stanno venendo aviotrasportati, anche perché le strade nella zona dell'epicentro non sono accessibili, e quindi siamo pronti ad accogliere tutti i pazienti che verranno nei nostri ospedali.
Si tratta di una zona montagnosa, no? Corretto?
Esatto, esattamente.
C'è quindi un sistema dei soccorsi gestito direttamente dalle autorità afghane, diciamo dal governo afghano, con il supporto di alcune organizzazioni internazionali? Sta funzionando così? Le decisioni e il coordinamento viene fatto dal governo afghano?
Beh, quello che vogliamo evitare è che ci sia una disorganizzazione nell'aiuto umanitario e che quindi il nostro aiuto vada a coincidere con quelle che sono le effettive necessità sul territorio. In questo momento stiamo rispondendo con quello che Emergency sa fare meglio, che sono appunto le cure chirurgiche di emergenza, e stiamo dando la nostra piena disponibilità a fare un ampliamento di tutto il ventaglio di possibilità che possiamo offrire con le nostre infrastrutture, con i nostri mezzi e con il nostro personale.
le vittime, i danni, come dire, sono tutti in quell'area intorno all'epicentro? Voi avete detto che anche a Kabul comunque avete sentito il sisma, lo avete sentito molto bene, non si hanno però al momento notizie di danni e vittime da altre zone del paese un po' più lontane dall'epicentro?
Ci sono 4 province, tutte attorno alla provincia di Kunar, che sono state colpite con sia danni sia vittime. Ovviamente stiamo parlando comunque di notizie che arrivano in maniera sporadica. Secondo le autorità, i danni appunto sono rientrati dentro queste 4 province. Posso dire che sia a Kabul sia al nostro ospedale di Annaba il sisma è stato molto sentito da tutto il nostro personale.
Questo terremoto ha colpito un paese, l'Afghanistan, sappiamo, in una situazione difficile da tanto tempo, in questo periodo problemi nello specifico per la carestia, quindi conseguenza anche per la questione della fame. Ecco, quanto l'Afghanistan era già un paese in una situazione critica e voi siete sul campo e lo vedete bene in generale, cioè ancora prima di questo terremoto, giusto per capire appunto quale sia il contesto.
La situazione afghana è una situazione assolutamente drammatica e quindi questa crisi si aggiunge a una serie di crisi che hanno caratterizzato questo paese, sia la crisi economica dovuta dopo il fine della guerra e la presa al potere delle attuali autorità, che di fatto anche un po' per isolamento internazionale fa sì che comunque la crisi economica sia molto percepita dalla popolazione civile, nonché i danni a lungo termine di decenni di conflitto armato, con tutte le conseguenze che questo causa, in particolare per contaminazione si chiama contaminazione delle armi, cioè il fatto che le armi che erano presenti durante il conflitto sono ancora presenti sul territorio e continuano sia attraverso ordigni inesplosi, sia attraverso le mine, sia attraverso le armi convenzionali che vengono utilizzati per alimentare la criminalità comune. Abbiamo comunque una società molto fragile. A questo si aggiunge anche la crisi dei returnees, che sono appunto quelle persone che erano scappate dall'Afghanistan e che avevano tenuto rifugio in Iran e in Pakistan. I due stati li stanno in alcuni casi a forza rispedendo dentro l'Afghanistan, in quanto il conflitto è formalmente finito. Quindi una crisi di questo tipo, un disastro naturale di questo tipo in un contesto come questo, è chiaro che alimenta tutte queste altre dinamiche che erano già in atto.
Voi quanto siete vicini fisicamente all'epicentro? Citavi prima Kabul ovviamente, ma anche un'altra località?
Annaba non ne sono sicuro perché è in una zona montuosa. Kabul siamo all'incirca 4 ore di distanza in macchina dall'epicentro.
E così Alessandro Pirisica, appunto, da Kabul, parlava con il nostro Emanuele Valenti, lui è Operations Manager di Emergency proprio a Kabul, e dunque una società fragile, un regime talebano governa, un isolamento internazionale che si vede anche nel silenzio che mediamente accompagna le vicende dell'Afghanistan negli ultimi mesi. Do il benvenuto a Giuliano Battiston, direttore di Lettera 22, grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buon pomeriggio, senti, appunto, non so se partire dalla fragilità di questa società o dall'isolamento internazionale che accompagna poi il destino dell'Afghanistan dal momento, insomma, del ritorno del regime talebano, vero o supposto isolamento internazionale. È uno di quei luoghi del mondo che riprecipita nel silenzio e poi ritorna fuori per motivi violenti, che siano violenti naturali come un terremoto, che siano violenti per un cambio di regime.
Forse le due cose si tengono insieme. Partirei comunque dal presunto isolamento che definisco tale perché il paese non è veramente isolato, lo abbiamo isolato noi comunità euroatlantica dopo che i talebani ci hanno sconfitto militarmente e sono arrivati al potere monopolizzando il potere e contravvenendo anche ad alcuni degli accordi un po' fumosi che avevano sottoscritto con gli americani in quel famoso processo di Doha del febbraio 21, perché dal punto di vista regionale c'è un attivismo diplomatico fortissimo, sono tanti legami con i paesi della regione, sono proprio da quei governi che sono quelli iraniano, pakistano, ma anche quello del Qatar, turco, cinese, russo, ricordo che la Russia è l'unico paese al mondo ad aver riconosciuto ufficialmente nel luglio qualche settimana fa gli Emirati Islamici dei talebani, è proprio da quei governi che i talebani, autorità di fatto, si aspettano gli aiuti più concreti, più veloci. E quindi c'è un isolamento che è dovuto a quello che per i talebani è una rappresaglia dell'Occidente, che sconfitto ha tagliato in pratica la canna del gas. Questo era un paese che si reggeva sui nostri soldi, sui paesi donatori, che sono per lo più europei e americani, e che da quando i talebani sono al potere hanno tagliato i finanziamenti. Quindi la fragilità a cui facevi riferimento è dovuta a questa riduzione sostanziale degli aiuti non solo umanitari, ma anche allo sviluppo, cioè significa tutti quei progetti che servono per esempio a mitigare le conseguenze dei disastri naturali, a fare i conti con un paese che dal punto di vista della morfologia è estremamente vulnerabile, del cambiamento climatico è estremamente vulnerabile, della vulnerabilità alle scosse sismiche è estremamente vulnerabile. Tutti quei progetti che erano in atto, per i quali erano stati stabiliti dei finanziamenti, sono stati interrotti. In più, aggiungo e poi concludo, a gennaio di quest'anno l'amministrazione Trump, che era stato il principale donatore anche dopo il ritorno al potere dei talebani, ha interrotto tutti gli aiuti finanziari, e in queste settimane, in questi mesi, sono centinaia le cliniche che hanno dovuto chiudere, centinaia i progetti umanitari chiusi, e quindi la situazione è stata resa estremamente complicata per scelte politiche, non solo naturali.
Poi c'è una cosa però a proposito della fragilità sociale che fa impressione, uno sente gli operatori umanitari per esempio a proposito di questo terremoto e ti raccontano come un'ovvietà, perché lì poi lo diventa nel giorno dopo giorno, beh ovviamente cascano le case e dove sono cadute le case saranno soprattutto le donne a essere morte, perché le donne non possono uscire di casa, cioè come dire, la rappresentazione è questa.
Qui c'è l'ultimo precedente, è quello dell'ottobre 23, quando all'altro lato del paese, al confine con l'Iran, nella provincia di Herat, c'erano state il 7 e l'11 ottobre delle scosse che hanno provocato più di 1000 vittime. In quel caso, quel caso ci dà un insegnamento. Il primo è che, ahimè, la conta dei morti e dei feriti si fa con molta calma, e ahimè anche la conta dei danni materiali si fa con molta calma. Ci sono dei rapporti dell'ONU che certificano come la distruzione materiale ancora impatta la vita dei residenti e come nell'immediato siano state proprio le donne quelle che più hanno sofferto, e lo faranno ancora di più in quest'area, nel Kunara, questa provincia piccola, di difficile accesso, se un'unica strada che arriva da Jalalabad e che poi si inoltra verso oltre il confine pakistano, e molti dei distretti colpiti sono davvero remoti, davvero difficili da raggiungere, e in quelle aree le donne non hanno diritti, ma non ce l'hanno da prima e a dispetto dei talebani, non sono i talebani che decidono questo, e quindi saranno le ultime a essere tirate fuori dalle rovine, saranno le ultime a essere curate. Nel caso di Herat, anche nella provincia di Herat, alcune delle donne sono state trasferite negli ospedali dopo gli uomini, dopo i bambini, dopo che le persone che vengono ritenute più garantite erano state curate. Quindi c'è una discriminazione di genere che colpirà anche in questo caso le donne.
Stratificazioni di tradizioni, mi viene da dire. Però con il regime talebano, diciamo, la situazione poi, appunto, negli ultimi mesi, cioè nei mesi poi ritorna il silenzio. E socialmente com'è l'Afghanistan adesso?
È un paese in cui, diciamo, c'è un forte contrasto, perché questo gruppo di potere che sono i talebani pretende di rappresentare tutti, rappresenta invece pochi, ha una base di consenso molto stretta, circoscritta. In questi 4 anni, nell'agosto, metà di agosto, hanno celebrato i 4 anni al potere, non è riuscita ad allargare la base di consenso anche a causa di queste politiche fortemente discriminatorie che sono valse due mandati di arresto da parte della Corte Penale Internazionale al leader dei talebani che governa da Kandahar e al capo della Corte di Giustizia. Quindi c'è una spaccatura forte, c'è un conflitto che noi non vediamo perché per lo più sotterraneo, si manifesta, si dispiega dentro le famiglie, dentro le comunità, tra questo gruppo di potere, perlomeno l'area più oltranzista è quella legata all'emiro, che discrimina, applica la persecuzione di genere, e invece una popolazione che invece vuole mandare le figlie a scuola, vuole che si istruiscano, vede il futuro del paese solo attraverso un'emancipazione, perlomeno attraverso l'istruzione delle ragazze. Quindi diciamo che la società è molto più dinamica di quanto i talebani non vogliano, anche se ci sono aree come appunto i distretti del Kunar colpiti, alcuni distretti della provincia di Nangarhar, un'altra provincia orientale molto colpita da questo terremoto, che hanno compatibilità di visioni con le politiche programmatiche adottate dai talebani in questi 4 anni di governo, però si tratta appunto di una minoranza.
Giuliano Battiston, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie, il direttore di Lettera 22, esperto di Afghanistan. Tra poco in Cina, al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. No matter which way you slice, so precise with the knife, you cut me clean. You cut me clean.
That's so sad. That's so sad. Not so sad that you twist the knife in me and you stab with great delight and glee. That's so sad. Control. I was reckless, spill the plate on which I eat. There goes my China, precious China. Ground the bone down, fired up the kiln. I pray to Jesus, get my daily fill. Lord, can you lift me from the depths of my free will?
In Cina, a Tianjin, il 25esimo vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, lo SCO, fase operativa, riunione plenaria dei leader in molti paesi che aderiscono e che in queste ore, l'avete probabilmente sentito, si muove tra questioni economiche, mercati, l'incontro dell'India con la Russia, con la Cina, mercati da trovare o da configurare, e poi annunci, non so se più programmatici o più ideologici, su un altro ordine mondiale possibile che non sia quello, diciamo, imposto dalle regole occidentali. Allora, il punto su questo lo vorrei fare con un economista, il professor Mario De Aglio, benvenuto.
Grazie di avermi chiamato.
Grazie professore, grazie a lei di essere con noi, esperto di economia internazionale. Senta, vale più in questo incontro informale, appunto, la dimensione programmatico-ideologica di un altro ordine mondiale, pensando anche all'Occidente e a come l'Occidente viene sfarinato sotto il maglio di Trump, o la questione dei mercati da trovare?
Ma direi che le due cose non sono tanto in contrapposizione. Diciamo si uniscono in vari punti. Per esempio, una cosa che è circolata in questa conferenza è che i cinesi siano pronti a partire con la rotta polare, cioè le merci cinesi arriverebbero in Europa, in Occidente in genere, almeno in parte, non più passando dal canale di Suez, ma andando a circumnavigare la Siberia e arrivando in porti come Amburgo, come Londra, come quelli del Mar Baltico, eccetera. Quindi un terzo del cammino che si fa da una parte. Questo è un punto in cui le cose concrete si adattano all'ideologia, diciamo così. Se poi guardiamo altre cose, è tanto tempo che si parla e a quanto mi risulta gli organi tecnici sono già stati fatti da un anno o due, ma le dimensioni, le complicazioni sono molte, per una nuova moneta BRICS voleva dire inizialmente Brasile, Russia, India, Cina e
Sudafrica.
Se questo va avanti, come potrebbe andare avanti? Tra l'altro dispongono di strumenti tecnici per spostare il denaro che costano molto meno dei nostri, ecco che abbiamo un'altra dimensione mondiale. Su questo direi che i vincoli ideologici ci sono, ma sono piuttosto in negativo, cioè noi non vogliamo essere occidentali. Vogliamo essere, ce lo decideremo tra noi dopo, ma non vogliamo essere occidentali.
Ma in questa prospettiva, mi scusi, l'Europa resta un mercato possibile di riferimento quantomeno economico, o invece diventa un nemico economico e anche, come dire, culturale per quel pezzo di mondo? L'Europa, dico volutamente l'Europa e non l'Occidente, nel senso che l'Occidente poi dopo Trump si fa fatica a definirlo come unitario, forse.
Certo, ma guardi, io penso che l'Europa sarà un po' come la Grecia ai tempi dell'Impero Romano, e cioè un qualche cosa che non ha una sua forza economica, militare, eccetera, decisiva, quindi è un secondo ordine di importanza relativamente bassa, ha però un grosso valore culturale che non è cosa da poco, i cinesi di questo sono molto convinti, tra l'altro. Quindi l'idea di che l'Europa possa dialogare, e il dialogo assume forme commerciali, ma anche per esempio forme di tipo culturale, scambi di studenti, per esempio, tra le varie tantissime cose, ecco, che possa dialogare con la Cina, eccetera, questo sì. E come diceva già Macmillan, che poi diventò primo ministro inglese, a quel tempo era ministro della guerra, eravamo in guerra, e c'erano gli americani e gli inglesi contro i tedeschi in Africa, e lui andò a visitare e disse: noi siamo come i greci nell'impero romano, cioè noi nell'impero romano legge America, noi che pure era il potente impero britannico dobbiamo tenerci delle piccole zone in cui riusciamo a fare le nostre cose, ma sappiamo bene che non saremo noi a dominare.
Senta, professor De Aglio, l'ultima cosa, a lei economista chiedo, ma concettualmente i dazi inventati da Trump possono essere visti come la causa scatenante di questo nuovo piano, diciamo, di un altro accorpamento possibile? Lì dentro è stata contattata l'India, eccetera. O invece quei dazi gli hanno dato un assist reale, cioè di fatto, come dire, sancendo quasi in qualche modo una separazione che però non è tanto così separata dal punto di vista dell'idea della democrazia, detta tra virgolette, che si respira in quei regimi così come nell'idea trumpiana.
Io penso che...
Beh, sono nemici o alleati di fatto nel paradosso?
Ma direi che sicuramente alleati, amici mica tanto, Peraltro sappiamo che invece con noi il contatto con i cinesi, per esempio dai tempi di Marco Polo in poi, è sempre stato fruttuoso. Avevamo tante cose in comune. E ancora adesso uno vede che, tra l'altro perché l'Italia non è una grande potenza, i cinesi parlano volentieri con noi, ma proprio parlare volentieri vuol dire, parlavo prima di scambi di studenti, ma ce ne sono diciamo alcune migliaia credo in Italia di studenti cinesi, soprattutto ai politecnici, cose del genere, ma soprattutto io ho laureato almeno due cinesi.
Cioè restiamo un contatto plausibile per quel mondo e una rappresentazione politica sociale invece avversa, questa è la sostanza.
Assolutamente sì, mi sembra una buona sintesi.
Professor De Aglio, la ringrazio di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie mille, buona serata. Mario De Aglio, Economia Internazionale, ci fermiamo, sono le 7. 2 minuti di stacco e poi continuiamo Pop Sera fino alle 19.30, poi il giornale radio, da oggi torna anche Metro Regione. Sono le 7:01, Pop Sera, tra poco andiamo a Cesena, un'aggressione, 3 ragazzi denunciano di essere stati aggrediti davanti a una sede di Casa Pound, tra poco con il sindaco di Cesena. Ma prima lei, Sade.
Young man, it's been so heavy for you. You must have felt so alone. The anguish and pain. I should have known. With such a heavy burden you had to carry all on your own. Forgive me, son, I should have known. So close your eyes and feel the light. See how far you've come. have come.
Allora, piccolo aggiornamento per chi ci ascolta da Milano, giusto così, e si alzate gli occhi in cielo in questa strana situazione meteorologica in cui sta piovendo e contemporaneamente ci sono spazi di sole, vi vedete un grande arcobaleno, probabilmente in alcune zone della città riuscite a vederlo e, già che ci siete, buttategli l'occhio. Intanto con noi invece venite a Cesena, perché a Cesena la notizia di queste ore, dei giorni scorsi, è quella, l'avete sentita, denunciata da tre ragazzi che passano davanti a un, insomma, per una strada una sera, davanti a un posto che poi è una sede di Casa Pound, vengono aggrediti. Lo stile è, e lo slogan è sempre lo stesso: negri di merda, tornatevene a casa. Uno che esce da quel locale e con altri, insomma, o che è lì fuori che sta bevendo, ne prende uno a cinghiate, poi altri si avvicinano, poi due dei tre riescono a scappare, uno rimane lì, poi viene portato anche in ospedale, eccetera, e denunciano la situazione. Allora, innanzitutto saluto il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, benvenuto.
Sì, buonasera a tutti.
Senta, sindaco, parto dall'ultima questione, perché poi ha parlato, insomma, ha fatto un comunicato Casa Pound dicendo vabbè, viene sfruttato un litigio tra quattro persone, niente di che. E quindi, come dire, la situazione vista così sembra di che uno possa dire vabbè, ma allora cosa diavolo è successo? Lei mi sembra che invece abbia detto no, quello che è successo si è capito.
Sì, si è capito, perché tanto ci sono i racconti di chi ha subito prima gli insulti e poi, non avendo giustamente fatto finta di niente, le aggressioni, ma poi è intervenuta la Polizia di Stato. C'erano testimoni, quindi poi le autorità naturalmente faranno il proprio dovere per accertare le responsabilità dei singoli individui che hanno partecipato prima con gli insulti razzisti e poi anche con i gesti, che per fortuna non sono sfociati, diciamo, in lesioni, ecco, perché non ci sono referti ospedalieri di lesioni, però stava per andare in quella direzione, è solo l'intervento della polizia che era lì vicino, che passava di lì per un normale pattugliamento, ha probabilmente evitato poi un'escalation dove 15 di Casa Pound si erano rivolti contro tre cittadini che passavano di lì, tre ragazzi giovani che non avevano alcun intento né provocatorio nei confronti di Casa Pound, stavano semplicemente andando a casa di uno di essi, di loro.
E allora peggio mi sento, mi viene da dire, perché se aggressione è stata e di fatto aggressione di aggressione si tratta, posto che Casa Pound dice no, ma noi agiamo da sempre alla luce del sole, se metto insieme le due cose mi preoccupo. Come commenta quello che è successo lei, sindaco?
No, ma è un fatto molto grave, poi il livello di gravità, questo si potrà misurare anche quando ci sarà una ricostruzione definitiva dell'accaduto. Adesso bisognerà capire se, e noi naturalmente invitiamo a farlo, le vittime di questa aggressione sceglieranno come di sporgere denuncia e gli accertamenti che verranno fatti, però diciamo così, al di là non siamo noi a dover dire qui se si è varcato il confine del reato, cioè ci penseranno le autorità competenti a questo. C'è un dato che rimane, al di là di come viene qualificata questa condotta dei militanti di Casa Pound, che purtroppo non ci stupisce, perché fa parte della loro cultura politica, della loro storia politica, di quella violenza, di quel razzismo che hanno e trovano le proprie radici nella storia della destra fascista e neofascista, fascistoide italiana. E quindi noi è accaduto, capiremo nei dettagli cos'è accaduto, ma non ci possiamo neanche dire tanto stupiti, perché sappiamo come sono abituati a fare.
Senta, poi, ripeto, il governo abitualmente parla di, appunto, diciamo, gente che grida alla luna, con tutte queste segnalazioni invece di eventi sempre più marcatamente, insomma, squadristi, fascisti, che vengono segnalati in giro per l'Italia. Lei, sindaco del Partito Democratico, state vedendo a Cesena delle, come dire, un cambio di atmosfera?
No, a Ceseno non c'è un cambio di atmosfera, c'è una popolazione cesenate che è pronta in tutti i modi a resistere, ecco, utilizzo questo termine, ad eventuali, diciamo, rinascite o rigurgiti di protofascismo. Peraltro questi Casa Pound e Ceseno sono candidati elezioni, hanno sempre preso due voti fortunatamente, e non trovano la simpatia e la solidarietà da parte di praticamente nessuno. Però non lo sottovalutiamo, io ho commentato il 25 aprile del 2024, potete trovare pubblicato online il video su YouTube del mio intervento con parole durissime, il fatto che questo circo stesse per riaprire, perché poi era stato prima da altre parti, peraltro riapre non come circo di Casa Pound a tutti gli effetti, ma con dei nomi, diciamo, più o meno indiretti, ma questo pure questo fa parte della cultura politica, della vigliaccheria, che è della storia di quella parte politica, appunto, la vigliaccheria, quindi non ci stupiamo nemmeno di questo. E avevo detto che non siamo noi che impediamo, che dobbiamo autorizzare le aperture di circoli, ma che il fatto che nella nostra città aprissero dei luoghi come quelli che hanno sulle soffitte, sul solaio dei locali, le bandiere con le croci celtiche, eccetera, perché si vedono da fuori questi simboli, non ci lasciano indifferenti. E quindi, siccome quella è una piazza dove c'è una intitolazione a Giacomo Matteotti, tutte le volte che passiamo di lì diremo Giacomo Matteotti di fronte alla vetrina di questo circolo. È quello che continueremo a fare. Poi, se le autorità, appurati i fatti, decideranno che c'è dell'altro rispetto a quel locale, come ho detto a vostri colleghi a Cesena, nessuno sarà triste e sentirà la mancanza di un luogo come quello.
Avrete contatti con le autorità, così come le ha nominate?
Sì, sì, io infatti prima di, lo dico tranquillamente, prima di commentare a poche ore dall'accaduto i fatti, ho verificato che le prime ricostruzioni che avevano dato i bravi colleghi vostri locali fossero corrispondenti a quello che la polizia aveva riscontrato la sera stessa. Poi naturalmente tutti gli approfondimenti li faranno, videosorveglianza, potranno utilizzare diversi sistemi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ma le autorità di pubblica sicurezza sono intervenute prontamente, hanno evitato che la violenza diventasse ancora più, almeno potenzialmente, pericolosa anche per l'incolumità dei tre ragazzi che ha anche il piacere di incontrare. Ora sono fuori, non lo posso fare, ma quando tornerò lì cercherò di mettermi in contatto con loro, perché loro lo sanno che Cesena non è una città razzista, insomma.
La ringrazio, sindaco, grazie, buon pomeriggio, buon lavoro,
anche per il fatto di mantenere anche voi l'attenzione su questi temi.
Grazie ancora Enzo Lattuca, sindaco di Cesena. E questo, insomma, le parole del sindaco, già a partire da quelle ricostruzioni reali o inventate che sono arrivate da chi poi di fatto invece quell'aggressione ha fatto. Sono quasi le 7:15, questa è Pop Sera.
I'm sick of the blues, I'm in love with my life again. I'm sick of the blues.
Tra poco le vicende della Global Summit Flottiglia.
I'm in love with my life again. I'm sick of the blues. Gonna give into everything I memorize your face, but I can't remember. Memorize the taste of a cold December. I'm sick of. Again, I'm sick of the blues, I'm in love.
I'm sick of the blues.
Allora, dato che qualcuno poi mi chiede il titolo, Sick of the Blues è il titolo di questo brano Porridge Radio. Vi dicevo, notizie sulla Global Summit Flottiglia. Le notizie di oggi, cioè questa grande operazione umanitaria, collettiva, complessiva, navi che da vari porti, Genova è uno, poi Barcellona, poi altri porti, Tunisi nei prossimi giorni e poi altri passaggi, navi, barche e barche che vanno verso Gaza per rompere quell'accerchiamento quantomeno umanitario e consegnare beni umanitari. Le notizie di oggi, una per quanto riguarda le barche salpate da Barcellona, poi sono dovute rientrare in porto per motivi proprio meteo, cioè onda e mare, quindi a quel punto poi aspettare un po' per la ripresa. Però da Genova invece nelle scorse ore avete sentito la cronaca anche sui nostri microfoni delle barche salpate. L'altra notizia arriva da Israele, però il ministro, uno dei più falchi, Ben-Gvir, che dice quegli operatori, quelle navi che arriveranno, quelle barche che arriveranno, saranno trattati da terroristi. Allora, in questa grande operazione dal basso, complessiva, poi ovviamente racconti ne faremo il più possibile. Una giornalista che sarà a bordo, dico sarà nelle prossime ore, cioè imbarcandosi nelle prossime ore a Catania, Francesca Del Vecchio, che sulla stampa, sul quotidiano La Stampa, poi terrà una sua rubrica poi di racconto di quello che avviene e avverrà. Benvenuta Francesca.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera. Tu imbarcherai a Catania quando?
Esatto, io dovrei partire con il resto della delegazione italiana dal porto di Catania il 4. Uso il condizionale perché, come abbiamo visto per Barcellona, purtroppo il meteo non è dalla nostra parte, insomma, quindi bisognerà attendere per capire quali saranno le condizioni meteo il 4 mattina, e soprattutto bisognerà capire anche quale sarà il ritardo accumulato dalle imbarcazioni che sono in realtà ancora ferme a Barcellona e non sono ancora potute ripartire a causa del maltempo.
Infatti, perché poi questa è veramente una flottiglia che ha come dire, un'idea di navigare tutta insieme. Senti, do un aggiornamento perché ha parlato il ministro degli esteri italiano, che appunto ha detto poco fa: la Global Summit Flottiglia trattata come terroristi, no, non la penso così, non credo che siano terroristi, alcune iniziative possono essere inopportune, ma non credo siano terroristi fino a prova contraria, bontà sua. Questo è il ministro degli esteri italiano. Non so se tu abbia però contatti con le persone che già sono a bordo, eccetera, perché questa minaccia di Ben-Gvir immagino che sia rimbalzata. L'opposizione ha chiesto in Italia ovviamente al governo di prendere posizione, e non oso pensare che la presa di posizione sia questa del ministro degli esteri che ho appena letto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Tu hai contatti con chi è già a bordo?
Guarda, allora, al momento no, nel senso che si fa riferimento ancora soltanto alla portavoce della spedizione italiana, che è Maria Elena Delia, certo. Anche perché le imbarcazioni che sono partite da Genova sono quasi tutte di equipaggio tecnico, quindi non ci sono attivisti sulle imbarcazioni partite dalla Liguria, le quattro di Genova e quella di La Spezia. però ovviamente il messaggio che diciamo l'organizzazione vuole dare è che ovviamente non si fermerà davanti alle minacce di Ben Gvir. È di poche ore fa, prima della dichiarazione di Tajani, la lettera della sindaca di Genova, Silvia Salis, proprio al ministro degli esteri, in cui appunto chiedeva di difendere la missione, proprio perché non si tratta di terroristi, ma si tratta di un'organizzazione umanitaria che ha coinvolto veramente tantissime persone. A questo proposito, visto che si parlava di presunti terroristi, così come li ha definiti Ben Gvir, in realtà una cosa importante da dire è che l'organizzazione ci tiene moltissimo a che tutti i volontari che partono, compresi noi giornalisti, facciano un corso di comportamento non violento, se vogliamo definirlo così, come bisogna reagire in caso di intercettazione da parte dei militari israeliani, mantenere la calma. Ci sono delle istruzioni veramente molto molto chiare sui manuali che sono già stati distribuiti e che poi verranno esplicitati meglio nel corso di addestramento, motivo per cui io andrò a Catania già domani per partecipare appunto al corso di addestramento, che è obbligatorio anche per la stampa, ripeto.
Ecco, perché qui già qualcosa mi stai dicendo, cioè ovviamente con tutte le virgolette del caso, perché dipende dal tempo, dal meteo, eccetera, però tu lo sai già il piano di navigazione previsto che affronterai e anche il piano per la distribuzione, per il comportamento e, come dire, nelle intenzioni la distribuzione di queste enormi quantità di beni di aiuto che sono stati raccolti dal basso in tutte queste settimane?
Certo, allora il piano di navigazione, salvo appunto, come dicevamo, imprevisti legati al meteo, dovrebbe essere appunto il seguente: il 4, nella giornata del 4, si ritroveranno a Catania e a Siracusa le imbarcazioni in partenza appunto dalla Sicilia con quelle che sono partite dalla Liguria. Da lì si parte insieme verso le acque internazionali, scortati in realtà fino alle acque internazionali da una serie di imbarcazioni di privati, di ONG, imbarcazioni per il salvataggio dei migranti, che ci faranno da scorta sostanzialmente fino alle acque internazionali. Al largo della Tunisia in realtà dovremmo poi incrociare il resto della flotta, quelle che partono dalla Tunisia, quelle che arrivano da Barcellona e poi da lì il piano è, non oltre il 5 di settembre, proseguire poi verso Gaza tutte insieme. La navigazione dovrebbe durare tra i 4, 5, 6 giorni, sono molto, diciamo, varia nelle date, perché comunque non dipende da un fattore singolo, ma
sempre di mare si tratta.
Esatto, e poi si tratterà di capire anche se e quando la marina israeliana deciderà di intervenire. A quel punto poi bisognerà capire che cosa succederà. Per quanto riguarda la distribuzione degli aiuti a Gaza, il piano di distribuzione è ancora tenuto riservato per motivi di sicurezza e soprattutto per motivi logistici. Non vogliono diffondere informazioni, diciamo, che possono essere utilizzate magari contro la flotta o che possono essere utilizzate per sabotare l'operazione.
C'è da dire che però il corso obbligatorio appunto di gestione delle situazioni in modo non violento fa già un po' capire qual è un pensiero laterale che accompagna questa missione, cioè che in realtà, diciamo così, non ci saranno i tappeti rossi e quindi una situazione di blocco è immaginabile.
Certo, ma questa non sarebbe una novità, nel senso che tra giugno e luglio erano già partite, come gli ascoltatori ricorderanno, la Madeleine e la Andala, entrambe fermate a largo di Gaza, in acque ancora internazionali in realtà, quindi un blocco non del tutto legale, erano stati portati entrambe le imbarcazioni nel porto di Ashdod, gli attivisti fermati, alcuni anche tenuti per diverse ore e poi rimpatriati. Tra loro c'era anche Greta Thunberg, che durante la prima missione fu poi mandata, diciamo, rimandata indietro dopo il fermo. Quindi sì, diciamo che è previsto, è contemplato, ecco, contemplata la possibilità che possa avvenire un blocco, assolutamente.
Francesca, chiudo con un appuntamento invece che riguarda te direttamente, rubrica sulla stampa, rubrica quotidiana?
Sì, rubrica quotidiana, tutte le mattine intorno a mezzogiorno, minuto più, minuto meno, ovviamente salvo incidenti di percorso, tipo difficoltà di connessione satellitare o oscuramento da parte della Marina israeliana.
Sarà un piacere leggerti e spero anche sentirti nuovamente anche dopo il tuo imbarco a Catania. Grazie mille Francesca Del Vecchio.
Molto volentieri, grazie.
Grazie, grazie. Prossima. Grazie, come si dice, buon vento. 19:28 minuti, do la linea alle notizie di Popolare Network. Da oggi poi a seguire Metro Regione che torna. E quindi Popsera, ultima settimana che comincia oggi, ritorniamo in onda alle 20 e qualche minuto fino alle 20:30. A dopo. Le 8 passate da un minuto, questa è la sigla di Pop Sera e comincia l'ultima settimana di questo palinsesto estivo. Massimo Bacchetta al microfono, insieme fino alle 8:30. Dream like you. Benjamin Booker, Same Kind of Lonely. Sono le 8 passate da 6 minuti, 6-7 minuti. Oggi è il 1° settembre e ricomincia in forza l'attività, diciamo così, d'ufficio delle scuole, quella didattica ancora no perché comincerà verso il 12, e quella didattica era già ripresa dove è successo per tutta la questione dei debiti, dei crediti, eccetera. Ma con oggi comincia con tutte le difficoltà già segnalate nei mesi, ne avete sentito parlare nel giornale radio anche dal punto di vista della equilibrio statico o disequilibrio statico degli edifici, controlli, eccetera, eccetera. Ne voglio approfittare perché è l'occasione per chiacchierare con una persona che per decenni ha vissuto nel mondo della scuola e per il quale oggi però non è il primo giorno di lavoro ma il primo giorno di pensione. Ma dato che di scuola un sacco di volte ha parlato da questi microfoni collaborando con Radio Popolare, io gli do il benvenuto. Paolo Limonta, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti, ciao Massimo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Cioè, primo giorno di pensione da maestro elementare per quanti anni?
Dunque, di ruolo dal 1996, poi prima ci sono state intervallate un po' di anni di supplenze, di attività varie legate al mondo dell'educazione, anche i doposcuola popolari al Corvetto negli anni 80, insomma un po' di esperienze molto molto significative e molto molto importanti per il mio percorso poi come maestro elementare.
Insomma, oltre 30 anni. Ovviamente Paolo Limonta ha avuto anche ruoli di altro tipo nella, come dire, nella vita sociale, politica, civile di Milano, e quindi non solo di scuola intendo parlare in questa prima intervista da pensionato, no scherzo, insomma in questa chiacchierata di questa sera. Però comincerei dalla scuola, perché tutte e due le cose, poi lo dico già anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori anche di Leoncavallo, vorrei parlare con Paolo Limonta, però comincerei dalla scuola, perché adesso a parte le questioni appunto di battuta o meno, ma oggi ricomincia, che scuola pubblica lasci?
Dunque, lascio una scuola pubblica che non è in buona salute, che purtroppo è guidata da un governo e da un ministro che non fanno assolutamente niente per salvaguardare quella qualità di questa scuola pubblica che a partire dagli anni 70 si era venuta a formare. Tu parlavi prima dell'edilizia scolastica, io, come ricordavi, sono stato per 2 anni assessore all'edilizia scolastica nella prima giunta sala e quindi so perfettamente che uno dei problemi fondamentali della scuola è proprio un problema strutturale, riguarda le strutture della scuola che non hanno l'attenzione dovuta non tanto da parte degli enti locali ma da parte dello Stato, perché nonostante i cambi di nome, questa continua a essere una scuola pubblica statale e quindi lo Stato deve impegnarsi in prima persona, intanto in una cosa molto semplice, e cioè quella di salvaguardare gli edifici dove vanno le bambine e i bambini e le ragazze e i ragazzi. Perché per quelli come me che hanno lavorato in tutti questi anni a scuola assieme a tantissime maestre, a tantissimi maestri, a tantissime professoresse, a tantissimi professori, per garantire ai bambini una crescita felice, ovviamente è molto difficile per le bambine e i bambini crescere in maniera felice all'interno di scuole dove magari ti piove dal tetto. Ovviamente non mi riferisco solo alle scuole di Milano, mi riferisco alle scuole di tutta Italia. Quando sono stato assessore ho sentito molti assessori di molti paesi d'Italia, ho sentito molti dirigenti scolastici e potrei passare la serata a raccontare aneddoti non significativi. Questo è un problema sicuramente importante. L'altro problema assolutamente importante è quello dei tagli. Vi racconto molto velocemente che cosa è successo l'anno scorso, nel mio ultimo anno di insegnamento. L'anno scorso, all'inizio della scuola, a settembre, il Provveditorato agli Studi di Milano comunica alle scuole che gli insegnanti di sostegno sono tagliati del 50%, cioè nelle scuole milanesi gli insegnanti di sostegno, quelli che seguono le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi con disabilità e che sono importantissimi nella gestione della classe, vengono dimezzati, vengono ridotti della metà. Io nella mia classe ho due bambini con disabilità importanti, e da un giorno con l'altro ci dicono gli insegnanti che seguiranno questi bambini non li seguiranno più per 22 ore alla settimana, ma solo per 11 alla settimana. Lì abbiamo fatto, devo dire, forse la mia ultima battaglia di cui sono andato orgogliosissimo, perché avevamo organizzato una passeggiata didattica in provveditorato come trotter per protestare contro questa cosa che aveva coinvolto centinaia e centinaia di persone, che è stata bloccata all'ultimo momento dalla provveditora allo studio. Ciò nonostante abbiamo vinto perché nel giro di 10 giorni, grande risonanza sui giornali, sugli organi di informazione eccetera eccetera, nel giro di 10 giorni gli insegnanti di sostegno sono ritornati alle ore originali. Io credo, e sono assolutamente disponibile a continuare la lotta che ho fatto l'anno scorso da insegnante e quest'anno la farò da cittadino, io credo che quest'anno il Provveditorato agli Studi, cioè il Ministero, riproporrà esattamente la stessa cosa, un dimezzamento degli insegnanti di sostegno. Perché con gli insegnanti di sostegno va in difficoltà la classe, ma la classe c'è perché gli insegnanti titolari ci sono. Quindi, in maniera subdola e vigliacca, tagliano non gli insegnanti titolari, che farebbero bloccare l'attività della scuola, ma gli insegnanti di sostegno, perché tanto ai bambini disabili non è poi così tanto necessario dedicare tutto il tempo di cui invece hanno assolutamente bisogno.
Cioè, la situazione che racconti è quella di uno Stato proprietario di casa che non si occupa della manutenzione della casa, però si impegna molto a far cambiare i regolamenti condominiali prendendosela con gli inquilini, che in questo caso sono i professori, gli insegnanti e gli studenti, discipline, controdiscipline, eccetera. E però non si occupa né di mantenere la casa né di mandargli l'idraulico quando serve, adesso utilizzando, cioè sembra un po' l'Aler della regione Lombardia in qualche modo.
Esatto, e mettendo molto in difficoltà lo Stato, mette molto in difficoltà gli enti locali, perché chi è proprietario degli edifici scolastici e deve fare in modo che negli edifici scolastici tutto funzioni, sono gli enti locali. Ma siccome, come ho detto prima, la scuola è statale, uno Stato serio dovrebbe destinare agli enti sociali dei fondi appropriati per mantenere gli edifici, cosa che invece non fa, perché lo Stato italiano purtroppo da molti anni si disinteressa della scuola pubblica. Io il cruccio che ho sempre avuto in questi anni di insegnamento è stato vedere come comunque da parte delle istituzioni, quelle istituzioni che noi a scuola presentiamo ai bambini come organismi da amare, organismi da difendere, organismi da conoscere in profondità, quelle istituzioni si disinteressano di com'è la scuola dei loro cittadini, perché i bambini non sono piccoli cittadini, i bambini sono cittadini di questo Stato e hanno diritto ad avere tutto quello che gli può servire per crescere bene, a partire dagli edifici scolastici. Poi ovviamente c'è tutto il discorso, ma che sarebbe molto lungo, del fatto che purtroppo in Italia sta crescendo molto il livello di povertà delle famiglie, e quindi questo provoca una povertà educativa, cioè provoca il fatto che ci sono dei bambini, anch'io ho avuto in classe dei bambini, che non hanno, le cui famiglie non hanno i soldi per garantirgli un percorso educativo adeguato, non hanno nemmeno i soldi magari per pagare le gite scolastiche oppure per ricomprare le matite quando le matite si consumano.
E quindi o lo fa la scuola o non lo fa nessuno.
Più che la scuola, molto spesso lo fanno i genitori, gli altri genitori della classe. Ad esempio, nelle mie classi c'è sempre stata quella che io definivo una cassa di mutuo soccorso. Nessuno sapeva quei soldi a che cosa sarebbero stati destinati, nessuno conosceva le famiglie a cui sarebbero stati dati quei soldi, ma i genitori che avevano possibilità economiche adeguate versavano una certa cifra all'inizio dell'anno, che poteva essere sistemata nel corso dell'anno, che poi veniva usata per quelle famiglie che non erano in grado di sottostare anche a delle minime spese. Ricordiamo anche che quando noi parliamo di povertà educativa e la gente non sa fino in fondo che cosa sia la povertà educativa. Povertà educativa significa avere dei bambini che hanno la possibilità di crescere dal punto di vista educativo tutti nella stessa maniera. I bambini delle famiglie povere non riescono a crescere in maniera educativa nella stessa maniera degli altri, perché ad esempio non sanno neanche che cosa voglia dire andare a teatro o andare a vedere una mostra o andare a visitare luoghi significativi della città di Milano. Io ho avuto dei bambini in classe che non sapevano dove fosse e che cosa fosse il Castello Sforzesco piuttosto che il Museo di Storia Naturale, e noi abbiamo utilizzato tantissime situazioni e tantissimo tempo per portare le bambine e i bambini in giro per Milano e fargli conoscere la città dove avrebbero dovuto crescere, e anche questa è una cosa da non sottovalutare. Ecco, ho voluto dire queste cose per dire che rispetto a queste questioni, che sono le questioni fondamentali di una scuola pubblica, lo Stato non è attento, lo Stato non si impegna, lo Stato non mette al primo posto, come dovrebbe mettere, insieme alla sanità, insieme alla questione della casa, insieme alla questione del lavoro, non mette al primo posto la crescita educativa delle sue cittadine e dei suoi cittadini, e questo è veramente una cosa vergognosa.
Sì, poi magari mette al primo posto, perché costa molto di meno, invece la questione delle discipline, delle controdiscipline di meno, in un minuto. È tutto fumo negli occhi quello, per esempio, del ministro Valditara, cioè tutte queste dichiarazioni, o in qualche modo hanno anche un fondo comprensibile questo orientamento verso la disciplina, il controllo, eccetera?
Allora, del ministro Valditara ovviamente io penso tutto il male possibile, ha una visione, un'idea di scuola che è esattamente all'opposto di quella che abbiamo io e tantissime mie colleghe e miei colleghi. Il ministro Valditara non ha capito che l'Italia non è più ai tempi dell'alunno Franti del libro cuore. Tra l'altro io ho letto il libro cuore quando ero bambino, e ovviamente Franti era uno dei miei preferiti, perché chiaramente era il bambino completamente isolato all'interno della classe, che veniva indicato come il peggiore e che quindi non poteva avere la comprensione e il sostegno dei suoi compagni di classe. Nella scuola di Valditara ritornano i Franti. Secondo lui, questa questione del comportamento, eccetera, secondo lui l'isolamento dei bambini o dei ragazzi che manifestano dei problemi di adattamento all'interno della classe risolverebbe i problemi, non risolve assolutamente niente. Non si possono isolare le bambine e i bambini con difficoltà all'interno della classe, bisogna stargli a fianco, bisogna crescere con loro, bisogna farli rialzare tutte le volte che cadono, bisogna che queste bambine e che questi bambini sappiano che possono contare in qualsiasi momento sulla solidarietà e sull'aiuto dei loro insegnanti e dei loro compagni di classe. Io considero la classe una comunità dove si deve crescere tutti assieme. E devo dire che gli anni in cui ho insegnato mi hanno dato la dimostrazione che è importante e anche possibile far crescere delle comunità classi, perché nella comunità classe non ci sono soltanto gli insegnanti e le bambine e i bambini, ci sono i genitori, ci sono gli allenatori di calcio, di basket o di rugby, ci sono i parroci dove i bambini vanno all'oratorio, ci sono gli imam per i bambini musulmani che fanno il doposcuola nelle moschee, ci sono tutta una serie di rapporti che si intrecciano e che hanno al centro la possibilità per una bambina e un bambino di crescere in un ambiente positivo, e i risultati sono sempre eccezionali.
Qualcuno lo dica al ministro. Senti Paolo Limonte, avevo detto all'inizio di questa chiacchierata non solo di scuola avrei parlato e di, come dire, memorie o osservazioni di un maestro d'oggi in pensione, ma anche di Leoncavallo, lo sgombero del Leoncavallo. Sabato ci sarà la manifestazione contro lo sgombero del Leoncavallo. Tu hai avuto parte attiva, lo ricordavi, come assessore, ma anche nella precedente, nella giunta Pisapia, e da lì viene una memoria di tentativi fatti di trovare una soluzione a Leoncavallo, che poi è andata all'epilogo invece quest'estate con lo sgombero. Allora vado in sintesi in questi ultimi minuti che ci mancano, ma ti chiedo, secondo te, dal tuo punto di vista, uno, come dovrebbe finire questa vicenda del Leoncavallo? Immagino che tu sarai alla manifestazione, ma te lo chiedo. E poi, perché non si è riusciti, lo chiedo a te come esperienza e come memoria, forse anche un ruolo attivo avevi avuto nella questione allora, al tempo della giunta Pisapia, cioè di quando si cominciò a cercare una soluzione, e forse il gran peccato è che non la si sia trovata allora una soluzione per sistemare in qualche modo la posizione del Leoncavallo.
Sì, allora parto da qua. Io penso ai tempi della giunta Pisapia la trattativa per, chiamiamola così fra virgolette, la regolarizzazione del Leoncavallo e comunque il fatto che il Leoncavallo potesse rimanere all'interno di Via Watteau, come è rimasto fino a quest'estate, era stata attivata con i Cabassi, che erano i proprietari dell'immobile. Ecco, io penso che forse ci siamo fidati troppo, nel senso che sembrava all'inizio che i Cabassi fossero interessati a un ragionamento che potesse portare all'assegnazione di quello spazio, alla regolarizzazione da parte loro di quello spazio con la mediazione ovviamente dell'amministrazione comunale, e invece alla fine i Cabassi non hanno più voluto portare avanti questo tipo di ragionamento e la cosa è finita in un nulla di fatto.
Però forse lì, forse anche la politica non è riuscita a fare quel passo in più che avrebbe potuto fare o dovuto
fare. Sì, probabilmente sì, anche se l'impegno comunque c'è stato e si è cercato di portare avanti il discorso. Ovviamente poi bisogna sempre tenere in considerazione che l'amministrazione è composta da situazioni politiche variegate, che la mediazione deve essere fatta anche all'interno dell'amministrazione comunale, e questo ha sicuramente allungato i tempi e alla fine non siamo riusciti a chiudere, e questo è sicuramente una parte di responsabilità, me la assumo come componente importante di quell'amministrazione, dell'amministrazione di Giuliano Pisapia.
Come dovrebbe finire adesso?
Ma allora, la giunta adesso ha votato questa destinazione dell'area di San Dionigi. Ci sarà un appalto pubblico a cui ovviamente non parteciperà solo Leoncavallo, ma potranno partecipare varie associazioni, con la formula del metti a posto, vinci la gara d'appalto, metti a posto l'immobile che ti viene assegnato e non paghi l'affitto per un tot di anni fino alla scadenza della cifra che avrai investito.
Però trova i milioni per farlo prima.
Stiamo parlando di cifre importanti, quindi io sinceramente non so, andrò anche domani all'assemblea per cercare di capire meglio se l'idea del Leoncavallo è quella di perseguire questo tipo di attività di strada, magari insieme ad altri enti o ad altre associazioni, e di lanciare una raccolta di fondi che potrebbe consentire almeno in parte di coprire le spese di questa situazione. Certamente questa è tutta una cosa interna alla città di Milano e all'amministrazione comunale di Milano, perché chiaramente anche in questo caso lo sgombero di agosto è stato voluto dal governo, è stato esclusivamente una prova di forza, non c'era nessun bisogno di fare quello sgombero, è stato fatto per probabilmente far partire la campagna elettorale per le prossime amministrative dal centrodestra, che si presenta ancora una volta come legge e ordine, sapendo perfettamente che le questioni che a loro possono venire imputate rispetto alla legge e all'ordine, rispetto a queste il Leoncavallo non c'entra assolutamente niente, non ha nessun livello di questione di ordine che occorreva mantenere. Io penso che già dall'assemblea di domani, dalla manifestazione del 6, ma soprattutto da domenica 7, questa possa essere un'occasione seria e importante per ricominciare a discutere nella città di Milano di che cosa significa la rappresentanza cittadina, di che cosa vuol dire mettere in moto le intelligenze collettive che ci sono in questa città, per rilanciare l'idea di città come città inclusiva, città partecipativa, città che assolutamente deve tenere d'occhio le fasce medio-basse della popolazione, perché ormai quando parliamo di povertà non parliamo più soltanto di gente che il lavoro non ce l'ha, ma anche di gente che il lavoro ce l'ha e non riesce ad arrivare a fine mese.
Anche perché prego, chiudi.
No, io spero che questa possa essere un'occasione per guardarci tutti negli occhi e cercare di capire come riprendere un percorso che forse un po' in troppi abbiamo dimenticato.
Anche perché poi uno può anche lamentarsi dell'individualismo crescente, ma forse vale la pena sempre di ricordarsi che non c'è società senza socialità, e la socialità ha bisogno di spazi, si parte sempre dal concreto e dalla pratica. Paolo Limonta, buona pensione, però grazie della conversazione.
No, buona pensione, no? Sarò ovviamente come migliaia, perché allora ho ricevuto un sacco di messaggi d'affetto e tutto il resto, e come io già sapevo, a Milano ci sono decine o centinaia di pensionati che fanno gli umarelle e vanno a controllare i cantieri. Ma ci sono migliaia di pensionate e di pensionati che lavorano nel sociale, che continuano a fare le cose importanti nei quartieri, nelle associazioni, eccetera, eccetera.
Ah, beh, ho capito.
Continuerò a fare il presidente del CAI, ovviamente, occuparmi di...
Non te ne andrai.
Ma non me ne andrò dal trotter sicuramente.
Un abbraccio a Paolo Limonta, grazie mille, ti risentiamo
grazie
su questi microfoni.
Grazie a tutti voi. Grazie.
Una buona serata. Ciao. Buona serata. Buona serata a Paolo Limonta, buona serata a tutti voi. Siamo in ritardo, sono le 8:30 passate da un minuto. Ci risentiamo domani, Pop Sera, dalle 6:30 alle 8:30.